un'inversione dell'ordine del giorno, cioè non lo so, essendo già le 9, va bene. Io non ho nessun tipo di problema. Se vogliamo farlo dopo, quindi a questo punto, su richiesta del sindaco che sarà il relatore, facciamo il punto numero 3, acquisizione a titolo non oneroso del patrimonio disponibile comunale dei beni immobili trasferiti dallo Stato in attuazione del federalismo demaniale di cui l'articolo 56 bis della legge 98-2013. Relatore appunto, sindaco Tagliari, prego.
Sì, ho chiesto di fare questo punto perché mi sembra molto, un punto molto breve. Sapete tutti quando parliamo di federalismo demaniale di che cosa si tratta? Tra i beni di proprietà del demanio che erano alienabili c'è un terreno edificabile a roncolo, posizionato, adesso avrete visto probabilmente le cartine, però per chi non le avesse viste, via... Sì, allora sono citato, comunque ve lo dico io, da Quattro Castella verso Roncolo c'è via Falcone Borsellino e poi un'abitazione sulla strada, dietro c'è un'area verde, lì c'è un pezzo di terreno edificabile che era di proprietà del demanio, un ex IACP, legato alle case popolari, magari lì c'è la cartina, potete vederlo. E era l'unico bene che era sul comune di Quattro Castella, che era richiedibile al Ministero e l'abbiamo richiesto. Per dire la verità abbiamo fatto anche qualche integrazione andando a chiedere qualche altro terreno, ci hanno risposto che non ce lo potevano dare perché era in fascia fluviale, quindi non rientrava tra i beni alienabili. Hanno invece accolto la cessione di questo pezzo di terreno, foglio 13, particella 139, che quindi entrerà a far parte del patrimonio del comune.
Grazie sindaco Tagliarini. Ci sono interventi su questo punto?
Non ho guardato.
Bene, allora se non ci sono interventi, metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, acquisizione a titolo non oneroso al patrimonio disponibile comunale di beni immobili trasferiti dallo Stato in attuazione del federalismo demaniale di cui l'articolo 56 bis della legge 98-2013. Chi è d'accordo può alzare la mano. D'accordo gruppo 4 Castella Democratica, PDL Lega, Rifondazione Comunista e Quinto Colle. Contrari? Nessuno. E astenuti? Nessuno. Immediata esecutività, ripetiamo la votazione, chi è d'accordo può alzare la mano. Gruppo 4 Castella Democratica, gruppo PDL Lega, gruppo Rifondazione Comunista e gruppo Quinto Colle. Contrari? Nessuno. E astenuti? Nessuno. Bene. Allora, passiamo all'inversione dell'ordine del giorno come detto prima. Propongo quindi al Consiglio di collocare al punto numero 4 dell'ordine del giorno l'approvazione dell'inventario di base delle emissioni BEI anno 2007 e della tabella di sintesi delle azioni di riduzione della CO2 necessarie al rispetto degli impegni previsti dall'adesione al patto dei sindaci, Covenant of Measures, da parte del Comune di Quattro Castella. Chi è d'accordo all'inversione può alzare la mano. Gruppo 4 Castella Democratica, gruppo PDL Lega, gruppo Rifondazione Comunista e gruppo Quinto Colle. Per cui do la parola all'assessore Alessandro Lombianesi su questo punto e sono in sala con noi l'ingegner Giovannini, che lavora nel comune di Quattro Castella, e il dottor Giovanni Ferrari, che invece è il nostro consulente su questo punto. E li ringrazio. Prego. Parti tu?
Sì. Allora faccio solo una breve introduzione a quella che sarà l'illustrazione di Davide Giovannini, ingegner Giovannini che tutti conoscete, e del dottor Ferrari Giovanni che conosco l'illustrazione ed è assolutamente esaustiva. Faccio solo un breve richiamo, che cos'è il patto dei sindaci? Il patto dei sindaci è lo strumento che la comunità europea, sono in mezzo? No. Che la comunità europea ha pensato come strumento per il governo locale per affrontare il problema del riscaldamento globale. Il riscaldamento globale e i conseguenti cambiamenti climatici sono un problema urgentissimo. E di tutta evidenza le piogge diverse che ci sono, i danni che ne derivano dal punto di vista sia economico e anche di catene alimentari che si stanno pian pianino spezzando. Qual è l'obiettivo del patto dei sindaci? È di ridurre entro il 2020 il 20% di emissioni in atmosfera di CO2. E gli step attraverso l'approvazione di questo patto dei sindaci, uno l'abbiamo fatto l'anno scorso a giugno, approvando appunto, aderendo al patto dei sindaci. Questo è il secondo step, si chiama BEI, è l'acronimo di una serie di parole in inglese che vogliono dire insomma, sostanzialmente l'inventario delle emissioni in atmosfera relative ad un territorio. Questo lavoro è stato che le emissioni in atmosfera vengono censite, catalogate per fonte e anche quindi fonte metano piuttosto che petrolio e altre fonti, e anche per categorie, cioè quali sono le categorie che emettono queste emissioni. Quindi stasera noi vi faremo vedere il lavoro che è stato redatto da un gruppo di tecnici di tutta la nostra Unione delle Colline Matildiche e dal consulente Ferrari Giovanni, e che hanno appunto fatto un'idea molto precisa della situazione nel nostro territorio. E, niente, insomma, il problema delle emissioni in atmosfera è un problema che non riguarda solo il comune, anzi in realtà il comune ne è responsabile per una piccolissima parte rispetto al totale, è un problema che riguarda tutti, non può essere risolto se non in maniera davvero affrontata in maniera cumulativa da tutte le categorie, e per questo motivo noi insomma abbiamo fatto anche una serie di incontri con i cittadini. Il prossimo è il 15 d'aprile, io vi invito innanzitutto a partecipare ma anche a darne pubblicità, perché verterà sul tema saper leggere le bollette energetiche per risparmiare, quindi insomma è un tema abbastanza importante e vi invito ad esserci. Abbiamo fatto anche un tavolo partecipato con le industrie, con le associazioni di categoria, per cercare appunto di aggredire quella che è quella parte che, come vedrete dai numeri, è la parte più importante, e cominciare insomma a ragionare con loro su cosa si può fare per risparmiare energia. Io mi fermo qua, perché tutto quello che direi da adesso in poi sarà un doppione di quello che dicono poi Giovannini e Ferrari, e quindi lascio la parola a loro.
Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Questa sera siamo qui a esporre il patto dei sindaci, che è un progetto che il Comune di Quattro Castelle ha implementato nell'arco dell'ultimo anno. Non è un tema nuovo all'interno di questo Consiglio Comunale, nel senso che già a giugno del 2013 ci trovavamo per la loro adesione al progetto e quindi la sottoscrizione della carta. Per rinfrescare un po' la memoria, vediamo se la tecnologia ci aiuta. Questo non mi aspettavo. Vediamo cosa succede. Ha smesso di funzionare. Va bene, niente. Ve lo mando.
Cosa è successo?
Non apre il programma corretto a quanto vedo. No, va bene, non è un problema. Patto dei sindaci. Prima si parlava di tropicalizzazione del clima, gli effetti negativi che anche a livello territoriale scontiamo quotidianamente, legati ai cambiamenti climatici. Evidentemente il tema del riscaldamento globale, il tema dei cambiamenti climatici è un tema che investe direttamente le abitudini anche quotidiane delle persone. parleremo oggi di risparmio energetico, parleremo di fonti rinnovabili, tutto sommato stiamo parlando di come ci richiamo a lavorare, piuttosto di che di come riscaldiamo casa nostra, piuttosto che di come cuciniamo, parliamo quindi della nostra vita. Quindi dietro a delle parole talvolta un po' distanti, come emissioni di gas climateranti piuttosto che di emissioni di CO2, si nasconde in realtà circostanze e condizioni che condizionano molto pesantemente la nostra vita e soprattutto condizioneranno la vita dei nostri figli, sia nel loro privato che nel loro lavoro. Problema quindi che l'Unione Europea inizia a trattare con vari strumenti. Conoscerete tutti il protocollo di Kyoto, che impone la riduzione delle emissioni di CO2 a livello planetario. Uno degli strumenti, fra i tanti, che la Commissione Europea mette in atto, forse più famoso, è la cosiddetta direttiva 2020, che si propone di ridurre le emissioni di CO2 prodotte in ambito europeo del 20% entro il 2020 attraverso l'incremento del 20% delle fonti energetiche rinnovabili e la diffusione dell'efficienza energetica. Per fare questo parte da una considerazione molto semplice, molto banale. Più dell'80% delle emissioni di CO2 avviene in Europa in ambito urbano, all'interno delle città. Quindi è all'interno delle città che bisogna prima di tutto operare per raggiungere questi obiettivi di riduzione. Parte anche da una consapevolezza, ahimè, che al di là del fatto che la Commissione Europea può porre degli obiettivi, non ha strumenti per metterli in atto. E quindi come si fa per mettere in atto questi strumenti? Si parte dal basso. Quindi propone alle amministrazioni volontariamente di aderire ad un patto, che è per l'appunto il patto dei sindaci, in cui le amministrazioni autonomamente e volontariamente decidono di aderire e di dare il proprio contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, ponendosi degli obiettivi da qui al 2020 di una riduzione del 20%. E anche questo patto dei sindaci, o Covenant of Measure, lo strumento più diffuso da parte della Commissione Europea. Fino ad ora ci sono 5.490 firmatari, 182 milioni di abitanti, cioè fanno capo alle amministrazioni che hanno aderito, 2.650 comuni italiani. Vedete, l'Italia in questo senso sta facendo veramente la parte del leone. Più della metà, quasi la metà degli aderenti sono comuni italiani. Ci sono comuni di tutti i tipi, cioè dai comuni di 1.000 abitanti alle grandi e grandissime capitali europee. Questo vuol dire che è un tema che in maniera probabilmente differente, che va approcciato in maniera differente, però coinvolge tutto sommato tutti. Diciamo che questo è un elemento di valore per l'Italia, perché ha saputo apprezzare lo strumento, e anche un'amara riflessione, perché molto spesso, per esempio in Nord Europa, l'adesione magari è meno sentita perché il problema l'hanno già approcciato prima e quindi non avevano bisogno di aderire al patto dei sindaci, le avevano già fatte queste cose in gran parte. Dicevo, che cos'è il patto dei sindaci? Beh, innanzitutto è la firma di un impegno da parte della comunità, non solo il Consiglio Comunale, in questo caso rappresenta davvero la comunità, a ridurre da qui al 2020 le proprie emissioni del 20%. Dicevo, come si fa? Attraverso efficienza energetica e energia sostenibile. È un ciclo, non è una cosa che inizia e finisce il patto dei sindaci, si compone di tre parti. La prima parte, il 13 giugno 2013, avete sottoscritto il patto con gli impegni, dopodiché ci si dà un anno di tempo per definire quello che è denominato PAES, piano di azione per l'energia sostenibile, che è quello, diciamo, nella sua forma preliminare, quella che andiamo ad approvare oggi. In particolare, quindi, in questi 10 mesi abbiamo proceduto, attraverso un lavoro molto serrato, a definire quello che è un quadro conoscitivo delle emissioni di CO2 del territorio, dell'intero territorio del Comune di Quattro Castella. Quindi siamo andati ad indagare i consumi elettrici, tutti i consumi elettrici derivati dall'industria, derivanti dal residenziale, derivati dal commerciale, i consumi legati al gas naturale, quindi al riscaldamento, mappare i trasporti, quindi il numero di auto circolanti e i consumi di combustibili per autotrazione. I consumi, questo stiamo parlando del territorio, ma anche un'analisi molto approfondita che in parte c'era già come patrimonio del Comune di Quattrocastella, ma in parte è stata l'occasione per approfondirlo, relative per esempio ai consumi di carburante dei nostri autoveicoli, ai consumi legati all'illuminazione pubblica, ai consumi legati al nostro riscaldamento piuttosto che all'utilizzo dei fabbricati. Ne emerge un quadro conoscitivo, per l'appunto una rappresentazione del comune che in buona parte ha stupito anche noi. All'inizio non ce la prefiguravamo così bene, e questo è il vero senso e la vera utilità di questo strumento, perché se vogliamo con consapevolezza e con intelligenza approcciarsi al problema, prima di tutto dobbiamo conoscerlo a fondo, altrimenti si improvvisa, e quando si improvvisa difficilmente si riesce a fare cose buone, soprattutto nel lungo periodo. Detto questo, poi abbiamo fatto un censimento delle attività che rispetto all'anno base, che per quanto riguarda il comune di Quattrocastella, dopo farò una parentesi anche per quanto riguarda il progetto, è il 2007. Per quale motivo il 2007? L'amministrazione che può scegliere l'anno di riferimento attraverso cui fare questa riduzione. Semplicemente si cerca di trovare un equilibrio fra un tempo che ci permetta comunque di trovare dati diciamo, attendibili, e che sia però anche un po' all'indietro, in maniera tale che si permetta di rendicontare anche le azioni che nel frattempo, in maniera inconsapevole, cioè non sapendo del patto dei sindaci, ma sapendo che è importante utilizzare fonti rinnovabili e fare efficienza energetica, l'amministrazione ha portato avanti. Quindi c'è una rendicontazione dal 2007 al 2013, anche questo fa parte del documento che trovate in approvazione, delle azioni compiute e della loro computazione in termini di risparmio energetico e di tonnellate di CO2, delle azioni, dicevo, fatte dal 2007 ad oggi. Cosa rimarrà da fare per completare il PAES? Il futuro. Noi definiremo il nostro obiettivo del 20%, oggi ve lo illustreremo. Buona parte è stato fatto, vedrete dalle parole di Giovanni Ferrari, che innanzitutto ringrazio sia per la pazienza e la competenza con cui ci ha seguito, sia per essere qua stasera. Abbiamo fatto più o meno il 50%, rimane un 50% da fare almeno da qui, dal 2014 al 2020. Questo piano, che la prossima amministrazione, il prossimo consiglio comunale si troverà ad approvare, conterrà per l'appunto una pianificazione relativa a questo obiettivo. Azioni, obiettivi, tonnellate di CO2 che si vuole risparmiare, risorse e responsabili delle azioni. Questo è il modo di fare pianificazione. Ma questo, come vedete, non è una linea retta, è un circolo. Questo sarà, una volta approvato a luglio probabilmente il nostro piano, dovrà la Commissione Europea, che vidima, quindi valuta i nostri elaborati, ci chiederà ogni 2 anni di fare un monitoraggio e una rendicontazione, quindi gli impegni presi vanno rispettati. Questa è la filosofia del patto dei sindaci. È un progetto di unione, prima di tutto un progetto di unione, è anche forse un modo per fare sistema tra i 3 comuni e riuscire a ottenere probabilmente anche dei risultati migliori di quelli che sarebbero riusciti ad ottenere singolarmente. Questo è il 3° consiglio comunale, io e Giovanni siamo stati presenti anche negli altri che si sono tenuti in queste settimane ad Albinea e Alzano sul Crotone. Devo dire che è un progetto che al di là dell'oggetto ha premiato davvero un certo modo di lavorare. È un progetto nato da un finanziamento della Regione Emilia Romagna, diretto alle unioni, quindi il progetto è stato presentato come unione, è stato finanziato, quindi ha vinto questo finanziamento. Il progetto è completamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Ne fanno parte i 3 comuni dell'Unione, Albinea, Quattrocastella e Verzano, che più o meno contemporaneamente hanno aderito l'anno scorso al patto dei sindaci, e da allora hanno iniziato a creare una rete stabile di tecnici e di politici, quindi abbiamo definito un tavolo tecnico, un tavolo politico, che si occupano, il tavolo politico, di definire gli indirizzi per la progettualità in ambito energetico, e ovviamente il tavolo tecnico ha il compito di dare gambe poi agli indirizzi fissati dall'organo politico. È un tavolo che si riunisce periodicamente, quindi anche questo ha permesso davvero di mettere in rete esperienze e professionalità che nei singoli comuni c'erano e molto spesso probabilmente non avevamo nemmeno la consapevolezza, e di ottenere, posso dire se non altro in termini di clima di lavoro, degli ottimi risultati. Poi sui contenuti valuterete voi. È una rete che ci siamo impegnati a portare avanti e che anzi stiamo cercando di collegare anche a simili realtà che sono state sviluppate dalle unioni, alcune unioni limitrofe. L'ultima parentesi, dopo passo la parola al collega Ferrari che illustrerà poi i contenuti tecnici del BEI, il quadro conoscitivo, come ha spiegato bene prima l'assessore Rompianesi. Il PAS del Comune di Quattro Castelle si avvale di una metodologia sviluppata dalla Regione Emilia Romagna, in particolare da ARPA ed ERVET, ovvero le due massime competenze a livello regionale su questo settore. Questo per quale motivo? Ve l'ho detto prima, non basta fare un piano, il piano deve essere fatto bene e deve essere fatto anche con canoni scientifici inoppugnabili. Perché? Perché le valutazioni della Commissione Europea vertono su questo, non basta aver scritto di voler fare determinate cose e che queste comportano delle riduzioni, bisogna che il calcolo che c'è dietro, quindi le analisi che ci sono dietro a questo piano, siano, come dicevo, scientificamente inoppugnabili. Questa metodologia ci permette di calcolare con precisione e rigore scientifico, perché è riconosciuta dal JRC, che è l'ufficio diciamo europeo che segue queste progettualità, le emissioni e la correlazione fra azione e i suoi effetti. In particolare il gruppo di progetto che io ho coordinato e che fa capo all'Unione delle Colline Matildiche è stato riconosciuto dalla Regione come partner privilegiato. Noi siamo un po' i beta tester di questa metodologia che era stata sviluppata, ma fino ad allora era rimasta solo sulla carta. Noi abbiamo, diciamo, siamo stati riconosciuti come partner nello sviluppo della metodologia, ovvero le risultanze che provengono dall'Unione delle Colline Matildiche sono utilizzate attualmente e verranno utilizzate in futuro dai comuni che si approcceranno ai comuni della Regione Emilia Romagna che si approcceranno a questa tematica e utilizzeranno questi strumenti. Quindi a questo punto iniziamo a parlare del BEI, di che cos'è e soprattutto di cosa ci abbiamo trovato dentro lavorandoci sopra. Per questo motivo passo la parola a Giovanni Ferrari.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Allora, l'inventario è appunto una fotografia del territorio al 2007, per i motivi che diceva prima Davide Giovannini, relativamente al Comune di Quattro Castelle, ed è lo stesso anno che è stato anche deciso dagli altri due comuni che appartengono alla stessa unione. In pratica è una fotografia dei consumi energetici che attraverso una procedura ben costruita da parte della Regione insieme ad ERVET e ARPA trasforma questi consumi energetici, quindi banalmente i kilowatt, tanto per fare un esempio, in emissioni di CO2. E dà una fotografia non soltanto per vettore energetico, quindi consumi di gas, elettricità, piuttosto che combustibili vari per autotrazione, eccetera, ma anche dà una ripartizione anche sulle attività che si svolgono nei comuni dell'Unione. Quindi qual è il peso in termini di consumi, quindi di tonnellate di CO2 nel settore residenziale, piuttosto dell'industria, terziario, commercio, trasporti e anche, direi anzi soprattutto, la pubblica amministrazione, che peserà anche poco, ma comunque deve essere un po' lo stimolo a livello territoriale per portare avanti iniziative di questo tipo. Questa qui è una fotografia, diciamo, tanto sotto forma di istogramma per darvi dati quantitativi, quindi il dato reale presente sul territorio. Quindi nel 2007 sono state messe circa 67.500 tonnellate di CO2 ripartite in questo modo. Quindi vedete, se guardiamo, salta all'occhio immediatamente che il trasporto quello privato commerciale è quello che probabilmente ha un impatto, ed era abbastanza prevedibile, un impatto molto alto a livello territoriale, seguito dalle industrie, dal settore residenziale e dal terziario. Se guardate gli istogrammi più piccolini, a parte lo smaltimento dei rifiuti, che sono smaltiti in discarica, viene computato soltanto i rifiuti smaltiti in discarica, se vedete gli altri che sono parco auto comunale, l'illuminazione pubblica comunale, gli edifici comunali, questi effettivamente sono al minimo diciamo, rispetto al totale delle emissioni. A livello invece percentuale, adesso per questo qua purtroppo sono i colori che ci impone il software, quindi è un po', non sono bellissimi, ma comunque le dimensioni delle fette direi che sono abbastanza evidenti. Quindi qua proprio vediamo che addirittura il 36%, quindi più di un terzo, è dovuto ai trasporti privati commerciali, seguiti dall'industria, dal residenziale e dal terziario. Le fette più piccoline, che addirittura nel caso del parco auto comunale non raggiungono neanche l'1%, sono appunto dovute alle emissioni dirette dell'ente, per un totale, lo vedete già qui, circa del 2% rispetto a un 98% complessivo invece di tutte le altre categorie. Ecco, già da qui si può capire quali possono essere i settori sui quali è necessario intervenire maggiormente. Anche se il comune dovesse ridurre, supponiamo anche del 50% le proprie emissioni, comunque fa sempre riferimento a un 2% complessivo. Quindi i settori in cui appunto concentrare la maggiore attenzione sono gli altri, fondamentalmente. Sono gli altri sui quali però intuirete anche voi che il comune non ha un grossissimo potere normativo, al di là un po' del discorso trasporti, quindi con per esempio divieti o con ordinanze di chiusura del traffico, eccetera, è possibile forse incidere qualcosa, al di là del discorso residenziale in cui attraverso i propri regolamenti, edilizi, eccetera, è possibile comunque incidere. Il settore industriale e il settore terziario effettivamente sono un po' slegati dall'attività, chiamiamola normativa, tra virgolette, del comune. Anticipo questo ragionamento perché le linee guida del patto dei sindaci prevedono che questi due settori, anzi veramente prevedono che tutti i settori, al di là del settore invece diretto, quindi dell'amministrazione comunale, possano essere esclusi sia dal conteggio dell'inventario, sia, a maggior ragione ovviamente, dal discorso poi delle azioni per ridurre le emissioni territoriale, possono essere escluse perché il comune non ha potere su questi settori. È chiaro che l'idea comunque, chiamandosi patto dei sindaci, avendo fatto un quadro territoriale, è quella comunque di ricomprenderli e di cercare appunto di portarli dentro. Ho anticipato questo ragionamento perché poi vedremo cosa vuol dire dal punto di vista anche numerico impegni di questo tipo, cioè il fatto di voler ridurre complessivamente il 20% delle emissioni territoriali. Ecco, qua c'è invece un quadro sintetico di qual è il peso delle fonti energetiche che sono maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 a Quattro Castella. Quindi abbiamo avuto un po' una sorpresa, tutti pensano al discorso dell'elettricità, invece il gas naturale è quello che, quindi il gas naturale, quindi il riscaldamento fondamentalmente, è quello che può fare, è quello forse su cui concentrare maggiormente la propria attenzione in termini proprio di azioni e quindi di attività pratiche per ridurlo, seguito ovviamente dal discorso dell'elettricità e poi dai combustibili legati ai trasporti. Questo diciamo come barre, quindi come istogrammi. A livello percentuale vedete che il gas naturale è addirittura il 37%, è per il 37% responsabile
qualità dell'edificio scadente. Costruito fa schifo.
Esatto. No, diciamo che è un settore che è sempre così. Stiamo curando una ventina di curando, nel senso che stiamo collaborando con una ventina di comuni e la situazione è esattamente questa. Può variare di 3-4 punti percentuali, ma la distribuzione percentuale è comunque questa.
Significa che la variabile energetica nel costruito, esatto, fino ad ora non era un problema, quindi non è mai stato tenuto, esatto, in
mai considerato.
E quindi insomma ci ha fatto ragionare questa cosa effettivamente, perché è una costante questa qui del gas, che effettivamente sia in termini di consumi che in termini di emissioni effettivamente ha la parte principale, seguito ovviamente dall'elettricità. Questa è la tabella con la quale concludo il ragionamento iniziato pochi minuti fa. Intanto sulla destra vedete proprio rappresentato graficamente il peso delle emissioni dirette dell'ente, la fontina gialla, quindi che ammonta un piccolo 2%, e il territorio invece che è responsabile del 98% delle emissioni. Qui freddamente parliamo di numeri, quindi diciamo che se il patto di sindaci ci costringe a ridurre del 20% le emissioni dal 2007 al 2020, questi sono i numeri. Questo qua è il risultato di minima, è chiaro che non possiamo fermarci qua, però se vogliamo parlare di numeri, questo qui è quantitativamente proprio il discorso più preciso. Quindi siamo sulle 67.500, come ho detto prima, il 20% siamo circa sui 13.500 tonnellate. Questo è l'obiettivo al 2020 di riduzione del CO2. L'ente pubblico però, come detto, pesa il 2% e il territorio il 8%. Siccome le linee guida appunto ci permettono eventualmente, almeno in questa prima fase, di escludere certi settori e di ricomprenderli eventualmente più avanti, perché Giovannini prima diceva ogni 2 anni noi siamo costretti, tra virgolette, cioè dobbiamo rendicontare quello che è stato fatto nei 2 anni successivi all'approvazione del VAIS, appunto per vedere come è evoluta la situazione, cioè se stiamo andando bene, se è cambiato qualcosa, eccetera. È possibile quindi aggiungere questi nuovi settori, purché poi vengano coinvolti sia in termini di emissioni che in termini di azioni per la soluzione, diciamo, del problema. Se eventualmente decidessimo di ridurre il nostro quadro di emissioni totali togliendo l'industria terziaria, l'obiettivo dai 13.500 circa passerebbe a 8.000-8.500. Con le azioni già fatte, a cui accennava Davide prima, dal 2007 al 2013, che sono già state contabilizzate in termini di CO2, come vedete siamo circa a metà. Quindi dal 2014 al 2020 abbiamo un ulteriore 50% da coprire con le azioni che appunto verranno portate avanti prossimamente. Quindi con stasera, se vorrete ovviamente, approverete questo quadro della situazione, cioè un quadro al 2013, quindi una fotografia delle emissioni al 2007 e un primo, come si chiama tecnicamente, monitoraggio al 2013. Quindi questi primi 6 anni. I prossimi 6-7 anni invece saranno quelli che dovranno coprire quello appunto che manca. Ripeto, l'obiettivo è quello di considerare le 67.000, al momento stiamo ragionando sulle 42 perché su industria terziario non c'è tanto potere appunto dell'amministrazione pubblica, appunto potere normativo su questi due settori. Il coinvolgimento dei settori, come diceva anche l'assessore Rocchiarese prima, è comunque iniziato non solo con i cittadini ma anche con le imprese, appunto per tirarli dentro, insomma, quindi ricomprenderli in questo discorso più generale. E come dimostriamo appunto questa riduzione del 2020 della CO2? Attraverso questo piano di azione. Un piano di azione che comprende tutta una serie di azioni appunto a scala comunale che hanno avuto 2007-2013 e che avranno 2014-2020 un effetto positivo in termini di riduzione della CO2. Questo ovviamente non soltanto con le azioni controllate direttamente dall'amministrazione comunale, ma anche quelle dirette, quindi cittadini, aziende, associazioni, imprese, terziarie, eccetera, eccetera. Che cosa abbiamo fatto a questo punto? E lo accennava Davide prima, abbiamo già cominciato a licenziare le azioni dal 2007 al 2013 che hanno fondamentalmente questa tipologia, quindi riqualificazione energetica, l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, quindi sia fotovoltaico che solare, le ciclo pedonali, azioni sui rifiuti, perché anche queste hanno un potere di risparmi di CO2, soprattutto in termini di riduzione della produzione di rifiuti o di aumento della raccolta differenziata, più tutta una serie di azioni sicuramente non quantificabili in termini di tonnellate di CO2 ridotte direttamente, ma che possono portare dei benefici, tipo azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini, come per esempio le serate che sta facendo il nostro comune proprio in questi giorni. L'apertura di uno sport dell'energia, piuttosto che corsi di formazione a cui partecipano i dipendenti pubblici, oppure corsi di formazione per i cittadini o per le imprese, cioè tutte cose che non sono quantificabili direttamente, come l'installazione di un pannello fotovoltaico, ma che casomai nel tempo l'educazione ambientale nelle scuole, che nel tempo possono dare dei benefici appunto a lungo termine ovviamente e non quantificabili immediatamente. Ecco, al di là che non si legge, comunque è quella tabella che vi è stata data, che avete in allegato, questa è la bozza, insomma, diciamo la struttura della tabella che abbiamo prodotto, quindi con tutte le tipologie di azioni che sono state fatte finora, insomma circa una ventina, con gli indicatori previsti da un sistema di calcolo piuttosto complesso, ma che la Regione ha messo a disposizione proprio per aiutare i comuni svolgere questo lavoro in maniera scientificamente ineccepibile. Ogni azione ha una sua formula, i suoi indicatori appunto per calcolare il risultato di risparmio energetico, ma soprattutto, e la riduzione della CO2 ad oggi, la somma dei contributi di questa azione ha portato circa quelle 4.000 tonnellate che vedevamo prima, che corrispondono bene o male al 50% di quanto dobbiamo appunto raggiungere al 2020. Concludi se mai tu, dopo ho detto.
Allora, io concludo tornando indietro. Volevo soffermarmi bene su questo grafico qui. Prima di portare in approvazione il Consiglio Comunale abbiamo fatto un giochino in giunta con il sindaco, assessore e quant'altro, per cercare di capire qual era la percezione a livello, e che poi questo è un giochino che in realtà abbiamo fatto anche noi prima di avere i dati in mano, per cercare di capire qual era la conoscenza, la percezione che avevamo rispetto alle emissioni all'interno del nostro territorio. Quello che emerge è che in realtà nessuno si aspetta che il comune conti così poco, salvo poi il fatto che le azioni, e questo è quello che emerge, nella maggior parte dei casi tende a concentrarsi appunto su azioni che riguardano direttamente il patrimonio del comune, quindi noi lavoriamo sull'illuminazione pubblica, lavoriamo sui nostri stabili. Ora, quello che emerge molto chiaramente da questo grafico qui è che noi possiamo diventare bravissimi nella gestione, e dobbiamo diventare bravissimi nella gestione del nostro patrimonio, ma questo non è sufficiente. Non è sufficiente perché il grosso risiede all'interno di quel 98%, quindi dobbiamo andare ad aggredire quel 98%. Che cosa c'è dentro quel 98%? Allora mi ricollego invece alla parte sinistra, quella della tabella. Quello che Giovanni ha detto è che in realtà l'Unione Europea ti dice: guarda, tu ti devi concentrare sulla riduzione del 20% delle emissioni, ma è chiaro che non ti posso chiedere di ridurre dove tu non hai nessun potere di influenza. E quindi quello che succede è che di fatto tutti i PAES che sono stati approvati, e sono tanti e sono anche fatti molto bene, riguardano principalmente o solo la struttura comunale, quindi solo l'organizzazione comunale, oppure più tengono dentro il residenziale e in taluni casi i trasporti. Quindi non è un escamotage quello di dire cerchiamo di tenere fuori qualcosa. È chiaro che è l'Unione Europea che ti dice: è evidente che tu non hai potere di poter cambiare il layout produttivo di un'azienda, sono altri livelli, sono a livello regionale, meglio nazionale, ma forse anche internazionale, che condizionano questi aspetti qui. Di conseguenza tu li puoi togliere. Il ragionamento che però noi abbiamo fatto è stato un ragionamento all'opposto. Partendo dalla consapevolezza che bisogna aggredire quel 98%, ci siamo detti: d'accordo, quello che è il nostro potere per ora è perlomeno tenere dentro tutta l'amministrazione, i trasporti e il residenziale. E per adesso è così, nel senso che cerchiamo di capitalizzare quello su cui effettivamente riusciamo ad avere un'influenza diretta o indiretta, ma almeno diciamo più o meno sensibile. Per quanto riguarda l'industriale e il terziario, però, non ci accontentiamo, nel senso, intanto abbiamo fatto un quadro conoscitivo che ci permette di capire come funziona in termini di risparmio energetico e di emissioni anche questo mondo qui. Dopodiché cerchiamo di, e qui ci riallacciamo invece alla parte che volevo esporre ora, cerchiamo anche di capire con loro quali sono gli strumenti per innanzitutto attivare delle azioni positive in tal senso e secondariamente portare all'interno del nostro PAES anche le azioni che le aziende stanno facendo o vorranno fare. Quindi il coinvolgimento della comunità, che si chiama cittadino, che si chiama impresa, che si chiama esercizio commerciale, è fondamentale. E per questo motivo quindi abbiamo definito due percorsi, uno dei quali si è tenuto questo martedì, dove le nostre tre amministrazioni, perché questo è un percorso che abbiamo voluto affrontare come unione, proprio perché dobbiamo cercare il più possibile, quando si parla di attività produttive, di creare delle economie di scala. Abbiamo fatto questo incontro, devo dire, molto soddisfacente. Sono venute fuori dei contributi molto interessanti da parte delle attività produttive, e soprattutto è emerso anche un aspetto che in realtà in primis il comune, ma molto spesso purtroppo anche le associazioni di categoria non sanno cosa le aziende in autonomia stanno facendo per il risparmio energetico, per la riduzione delle emissioni, da cui anche perché diciamo che le aziende poi non è che lo facciano necessariamente per l'ambiente, lo fanno perché se da qui a 10 anni vogliono rimanere ancora sul mercato è necessario che in un contesto economico come quello italiano, dove l'energia costa il doppio che dalle altre parti, o ti impegni a dimezzare i tuoi consumi, oppure fra 10 anni non ci sarà mercato per te. Quindi abbiamo deciso di incontrare, di parlare con loro, ma non con il classico convegno oppure con i consulenti. Abbiamo cercato di parlare con loro, capire che cosa stanno facendo e se c'è un margine, se c'è una possibilità di portare avanti insieme questi temi. E devo dire che le risultanze, i contributi che ne sono emersi sono davvero positivi. Altro aspetto invece è quello del coinvolgimento dei cittadini. Abbiamo iniziato così, in aprile ci sono appunto questi 3 incontri che non solo Quattro Castella sta facendo, ma che abbiamo organizzato con le stesse tematiche, con le stesse modalità in tutti e 3 comuni. Intanto per dare l'opportunità, se qualcuno il giorno che c'è a Quattro Castella ha un impegno può andare anche a Rezzano a vederlo, che ovviamente ci sono le giuste sfasature. Ma poi perché insomma facciamo vedere che ci stiamo muovendo tutti insieme come territorio in maniera omogenea. Di cosa si parla in questi incontri? Si parla naturalmente di questo progetto per vedere anche un po' quali sono le risultanze. Poi si parla di energy training, l'abbiamo chiamato. Cioè, quando la famiglia parla di energia non è che parla di emissioni di CO2 o di gas climalteranti, insomma io e mia nonna che parla di quello non ce la vedo tanto. Cioè, quando si parla di energia in famiglia si parla di bollette e si parla di come fare ad arrivare a fine mese. E quindi il taglio che abbiamo voluto dare è stato davvero un taglio molto concreto. Di cercare di capire come è possibile risparmiare, questo sarà il tema dell'incontro di martedì prossimo, al quale ovviamente vi invito, cambiando magari operatore, fornitore di energia elettrica piuttosto di gas, oppure anche come fare a sopravvivere alle 1000 telefonate che vi arrivano ogni sera di ciascun operatore che vi promette che vi regala l'energia e quasi mai è vero, purtroppo, come fare a difendersi o come fare ad approfittarne, ecco. Quindi da una parte come risparmiare in bolletta, dall'altra invece come risparmiare attraverso degli interventi, quindi dai piccolo accorgimento come la valvola termostatica o spegnere il led del televisore quando si va a letto, al fare interventi di riqualificazione della propria casa. E ancora, come faccio a finanziare? Perché poi il problema molto spesso, io l'idea di fare il cappotto ce l'ho, ma come faccio a pagarlo? E allora una guida pratica magari alle detrazioni fiscali o al conto termico, insomma le forme di finanziamento che ad oggi spesso ci sono e molto spesso non sono conosciute. Di fatto quindi questo, abbiamo iniziato a fare questo, è l'inizio di un percorso sia per quanto riguarda, come dicevo, il patto dei sindaci, ma anche per quanto riguarda l'attività di coinvolgimento di cittadini e di imprese da qui al 2020. Noi con questo abbiamo finito, abbiamo cercato di tenere la trattazione il più leggero possibile, dopodiché ovviamente siamo qui per rispondere alle vostre domande.
Grazie.
Grazie all'ingegner Giovannini e al dottor Ferrari per l'esposizione, questo tema che direi che riguarda davvero tutti e dovremo essere più bravi in futuro, credo, a insegnare alla gente a capire l'importanza di questo tema. Sarà una funzione non semplice, ma direi che sarà essenziale per chiunque amministrerà questo comune comunque nei prossimi 6 o 7 anni. Allora, questo punto è un aperto, quindi al pubblico. Poi, insomma, se il pubblico presente in sala ovviamente vuole intervenire e fare domande, abbiamo appunto aperto il punto, scusate il gioco di parola, per questo motivo. Ovviamente possono intervenire anche i consiglieri, perché non è che sono interdetti a farlo in questa fase. Quindi io apro, tra virgolette, la discussione. Rossi, prego.
Sì, buonasera.
occupato anni di consumi energetici, credo che per quanto il tema è di estrema importanza, anche perché se vogliamo il costo dei disastri ambientali che abbiamo sperimentato negli ultimi anni di dismisura, credo che forse rispetto ai modelli che abbiamo seguito in passato dovremmo fare un po' di attenzione e alcune riflessioni. Noi come paese siamo da 20-30 anni sotto un piano energetico nazionale e negli ultimi anni in modo più o meno organico si è puntato veramente tanto su quello che è la generazione di energie rinnovabili, soprattutto energie elettriche. Il punto qual è? Riuscire a ridurre i consumi oggi in uno scenario di questo tipo richiede tempo. Pensare di ridurre un 20% i consumi nell'arco di 13 anni è utopistico. L'unico paese che ci è riuscito è la Grecia, ma per ragioni che non sono legate agli investimenti sul risparmio energetico, ma a un crollo generalizzato dell'attività economica. Anche in Italia c'è un calo dei consumi legato al crollo dell'attività economica, ma strutturalmente non si registrano significativi miglioramenti, tanto più che noi oggi con la politica di energie rinnovabili elettriche abbiamo maturato un deficit, un debito futuro che pagheremo nelle varie bollette, stimato in 200 miliardi di euro. Guardavo la bolletta di un'impresa dell'altro giorno, l'elettricità costava 51 euro al megawatt, i contributi rinnovabili costavano 55 euro al megawatt. I contributi rinnovabili hanno già superato da 6 mesi il costo di energia elettrica e nei prossimi anni la situazione tenderà ancora ad accentuarsi. Il nostro comune può fare qualcosa, può fare poco. Sicuramente, come abbiamo detto, è risaputo che la più grande fonte di consumo è il termico dei riscaldamenti e su questo i piani di risparmio energetico degli edifici esistenti, soprattutto degli edifici vecchi, sono importanti, ma in 10 anni quanto possiamo recuperare? Poco o nulla. Può recuperare lo Stato che attribuisce degli incentivi fiscali e tra l'altro su un settore che muove l'economia, perché l'attività edili sui edifici esistenti consentono di tradurre la spesa quasi interamente il lavoro per il territorio. Non lo può fare sicuramente il nostro comune con le risorse che ha. Io credo che noi come comune in questi anni abbiamo puntato molto su quello che erano il fotovoltaico. Mi sentirei di dare due temi su cui potremmo lavorare. Da una parte la cogenerazione sul termico. Noi abbiamo delle strutture, abbiamo costruito strutture nuove, parlava il sindaco prima delle scuole, e vedo le esperienze di diverse realtà, soprattutto lombarde, dove quando si sviluppa una grande struttura che consuma gas metano, si crea un impianto di cogenerazione all'interno per produrre energia elettrica, perché sappiamo tutti che nella produzione di energia elettrica c'è la dispersione del termico, centrali termoelettriche disperdono tutto quello che è energia termica. E il vero dramma nella politica italiana, cosa che nei paesi del nord Europa invece è molto più attenta, è l'assenza di produzione di energie rinnovabili termiche. Noi abbiamo puntato solo sull'elettrico, non abbiamo puntato sul termico. Il secondo punto riguarda quello che sono i mezzi di attrazione. Noi abbiamo tutta una serie di cittadini che ancora oggi hanno dei veicoli che sono antiquati, che sono vecchi, che hanno dei consumi elevati rispetto a quello che potrebbero ottenere cambiando alimentazione, passando al GPL o al metano. Su questo, e considerando le ristrettezze di bilancio, direi che potremmo dare attenzione a due aspetti. Il favorire, questo è un processo più di medio termine, la realizzazione di strutture di servizio dotate di fornimenti per il metano, per il GPL, perché permettono uno sviluppo di medio termine di questo tipo di autotrazione. In seconda battuta, valutare bandi in cui favoriamo cittadini che intendono passare le proprie vetture inquinanti, definendo categorie di un parco auto particolarmente inquinante verso combustibili meno inquinanti. Credo che, considerando quello che è il costo delle energie rinnovabili elettriche, noi oggi stiamo spendendo tanto per ottenere i risultati che ci sono, ma sono molto ridotti rispetto alla spesa effettuata. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. La discussione può proseguire, ovviamente. Vi prometto che dopo facciamo una pausa. Salve Romani.
Buonasera a tutti. No, io volevo solo puntualizzare una cosa. Prima, mentre c'era l'esposizione, abbiamo visto la fetta che riguarda il consumo di gas metano. Abbiamo detto perché il costruito è di pessima qualità, ovviamente è stata una provocazione. Bisognerà intervenire nel piano, nel punto successivo, dove discuteremo di quell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, su quello che il nuovo strumento urbanistico potrà fare su questo, su tutto il nuovo che si andrà a costruire. Quindi questo dovrà essere uno strumento fondamentale per poter aiutare almeno la riduzione, ovviamente non sul vecchio, sul già costruito, ma sul nuovo. Dovrà incidere, dovrà essere uno strumento che incida profondamente sotto questo aspetto, e poi considerare anche eventualmente nel nuovo PSC qualcosa che possa cercare di sensibilizzare anche l'intervento sull'esistente, perché abbiamo visto che la fetta è una fetta importantissima su cui si può e si dovrà lavorare.
Grazie consigliere Romani. Ci sono altri su questo punto? Devi fare una domanda, Sarno?
Ma è proprio tecnica su queste tabelle, dove al punto 21 c'è scritto energie rinnovabili e riqualificazioni energetiche degli edifici privati sono, è lo stesso, non c'è differenziazione.
Sì. Te lo spiego?
Sì, cioè quanto incide l'energia rinnovabile rispetto alla riqualificazione energetica che sono state fatte.
Sono tutte energie rinnovabili.
Era quello che pensavo.
Sono tutte energie rinnovabili innanzitutto perché è il dato più facilmente accessibile. Il tema delle riqualificazioni energetiche è davvero difficilmente computabile ad oggi, quindi uno dei grossi problemi che si stanno trovando, cioè che rispondono a tutti i comuni che si stanno approcciando al problema, è quello di andare a quantificare, perché innanzitutto c'è il tema della disponibilità di dati, solo una parte di questi interventi arrivano in comune.
Beh, però tutti richiedono una via.
Se c'è una sostituzione di caldaia, cioè se c'è interventi un po' più semplici, molto probabilmente
non avrà l'impianto di posizionamento
nemmeno, se oltretutto poi se hai delle situazioni parziali,
la sostituzione di serramenti non...
lì ci si potrà arrivare, al momento non lo abbiamo, stiamo cercando di capire se magari interrogando l'Enea o comunque per il tramite delle detrazioni fiscali riusciamo ad ottenere quel dato lì. È chiaro che non è poi facile computarlo, perché voi immaginatevi se qualcuno fa, per dire, un cappotto già è una cosa omogenea, però se il contributo
c'ha bisogno.
Certo, ma infatti nel cappotto il tema lo avremo, però se si fanno interventi, per esempio, di riqualificazione solo di parte degli infissi, oppure lavoro solo sul tetto, dopo ci sono tutti dei calcoli termotecnici che non sono immediatamente disponibili. Quindi computare in maniera scientificamente inoppugnabile quel dato lì non è facile tante volte neanche recepirlo. In questo caso ci siamo limitati a definire il contributo delle fonti rinnovabili, dopodiché lo step successivo sarà implementare delle azioni, come giustamente si diceva, che vadano in quel senso, e cercare anche delle modalità di rendicontazione che ci permettano poi di tenere conto.
Sì, si poteva fare appunto come si diceva, dal contrario, partendo dal risultato finale, che sono le richieste di detrazione. Nel momento in cui uno fa una richiesta di detrazione è implicito il fatto che abbia fatto...
Finché ci sono, sì.
Sì, sì.
L'altro problema è che noi stiamo ragionando da qui al 2020, quindi poi ci sarà anche quello. Per cui...
Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, ringraziando l'ingegnere ingegner Giovannini e il dottor Ferrari, io direi di mettere in approvazione quello che è diventato il punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione dell'inventario di base delle emissioni B e I anno 2007 della tabella di sintesi delle azioni di riduzione della CO2 necessaria rispetto degli impegni previsti dall'adesione al patto dei sindaci come non-tour major da parte del Comune di Quattro Castella. Chi è d'accordo può alzare la mano. D'accordo Quattro Castella Democratica, PDL Lega, Rifondazione Comunista e Quinto Colle. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Chi è d'accordo può alzare la mano? D'accordo Quattro Castella Democratica, gruppo PDL Lega, gruppo Rifondazione Comunista e gruppo Quinto Colle. Contrari? Nessuno. E astenuti? Nessuno. Bene, dovrei ringraziare i nostri ospiti, direi che ci prendiamo un quarto d'ora di pausa.